Mi chiedo, vi è mai capitato, e sono pronto a scommettere che la risposta è quasi sicuramente sì, di pensare che questa regola o questa situazione specifica hanno davvero poco a che fare con lo spirito del gioco? È vero, siamo arbitri, amiamo il regolamento, ma più di tutto anche noi amiamo la pallacanestro e vogliamo che sia più bella e più divertente che mai. Per quest'oggi, insieme a Silvia e Giampaolo, ci chiediamo proprio questo. E tu, sì, proprio tu, cosa cambieresti della pallacanestro? Bene, ci eravamo promessi alla fine dello scorso episodio di fare una chiacchierata su come vogliamo, come desideriamo il mondo del basket, cosa vorremmo cambiare alle regole. Questo sarà una puntata abbastanza particolare, speriamo di non risultare assolutamente né troppo arroganti né troppo fantasiosi, e quindi so già che collegandoci prima di iniziare a registrare abbiamo avuto qualche ideuccia, so che ci sono dei argomenti caldi, quindi approfittiamo del fatto che sono state appena pubblicate le interpretazioni al nuovo regolamento in italiano nella versione tradotta per lanciare la palla a Silvia e Giampaolo, benvenuti, e darvi là sulle interpretazioni. Sfogatevi pure.
Cattivissimo, buonasera a tutti. Facciamo una battuta, dai, facciamo una battuta subito. Speriamo che non vengano lette solo le parti in giallo, perché sennò dopo 35 secondi hanno già finito di leggere tutte le parti in giallo.
Esatto, quindi diamogli subito l'indicazione, c'è qualche cambiamento sul fallo tecnico, però per il resto è tutto uguale? No, scherziamo. Abbiamo come al solito 108 pagine di interpretazioni ufficiali che vanno sommate al regolamento, che vanno sommate... No, insomma, basta così, direi. Cioè, forse è un po' troppo casino. Se siamo arrivati a questo livello di complicazione, forse è il caso di fermarci un attimo e dire serve davvero tutto ciò, e questa è la direzione in cui vogliamo andare?
Fondamentalmente si può sottoscrivere ogni tua parola, nel senso che poi alla fine il regolamento e l'interpretazione al regolamento, se proprio devono esistere, devono essere una funzione, qualcosa che serve al gioco, in maniera che chi gioca possa giocare al meglio e il gioco possa essere spettacolare. Quando complichi così tanto le cose, rischi che i primi fruitori del regolamento, che sono i giocatori, già siano messi in condizioni di non capire quello che devono fare, quello che possono fare e quello che non possono fare, ed è lì poi iniziano tutti i problemi anche in una partita da arbitrare per l'arbitro.
Ormai siamo arrivati a un livello di complicazione tale che diventa veramente difficile stargli dietro, perché per ogni casistica sta uscendo un'interpretazione che spesso e volentieri 7 volte su 10, 6 volte su 10 a seconda dei casi, trovi già nelle regole, e nei restanti o va contro la regola o cozza clamorosamente con quello che poi trovi scritto nelle regole. Quindi probabilmente sarebbe venuto il momento, come successe nel 2000, di rifare una compattazione del tutto e riscrivere forse le regole pulendo un pochettino le interpretazioni. Se andiamo a guardare i 24 secondi, se andiamo a guardare l'interferenza, se andiamo a guardare l'instant replay, se andiamo a guardare ora il fallo tecnico, le rimesse, la palla a due, quindi le situazioni di salto a due, sempre a me carissime, come dice Tommaso, ormai siamo veramente allo spaccare il capello in quattro. Non si riesce più a dirimere certe situazioni se non ogni 2 anni, ogni 3 anni, quando la FIBA ci mette mano. Faccio un discorso un attimino più, come posso dire, guardando un pochettino più avanti. Sono uscite delle interpretazioni di cui era chiara la risposta ed era chiara la natura nel mezzo alle regole dopo 2 anni. Hanno cambiato il fallo tecnico ha creato una miriade di situazioni problematiche da gestire, ma che, se gestite leggendo le regole e collocando temporalmente tutti gli eventi, non potevano che essere gestite in quel modo. E invece su queste situazioni si è scatenata una ridda di ipotesi, di io farei così, secondo me è così, secondo me è cosà, abbiamo dovuto aspettare 2 anni per capire che un fallo tecnico dato, per esempio, immediatamente dopo una violazione sul salto a 2 implicava l'esposizione della freccia di possesso alternato nel momento in cui veniva messa a disposizione la palla per il tiro libero del tecnico, cosa che era già in vigore da qualche anno sull'antisportivo, cioè bastava traslare per analogia la situazione del fallo tecnico con la situazione del fallo antisportivo. Cioè, chi si è fatto sopra delle circonvoluzioni mentali, per non dire parole più scurrili, perché il fallo tecnico, perché non è un contatto, perché non è niente. La regola è chiara, non parla, molte regole non parlano di cronometro, non parlano di momento della gara, eccetera, per cui basta applicarle come devono essere applicate. E invece la gente ci si fa sopra poi dei innumerevoli problemi e le cose sono di soluzione abbastanza semplice. Ovviamente l'interpretazione avrebbe un senso se servisse a chiarire o una cosa che non è scritta sul regolamento, oppure a chiarire una cosa che sul regolamento è scritta in un modo e si fa al contrario. Allora io ti dico, FIBA, in tutte le situazioni che succede questo, tu fai quello che dicono le regole. Quando succede quest'altra, tu invece fai il contrario perché te lo scrivono in interpretazione. Forse riusciremmo a levare, io penso, 50 pagine di interpretazioni, come minimo. Diciamo che è un'eccezione alla regola, ma se tu ci pensi, il regolamento, tu hai detto sono 108 pagine di interpretazioni, il regolamento prima erano 101 pagine come i dalmata della carica di 101, bianche e nere, e per 101 pagine ogni articolo, che sono 70, non mi ricordo esattamente il numero, su ogni articolo c'è un'eccezione, che poi ovviamente è creata magari da un altro articolo, è creata dal fatto che nella stessa azione insistano più regole, quindi poi si crea, però per ogni regola c'è un'eccezione. Il palleggio è un palleggio, però se tu lo usi per cercare di levare la palla a un avversario, quello non è un palleggio, giustamente, e non è controllo. Però poi dice, ma lui ha fatto un palleggio, ma era un palleggio per controllare la palla o era un palleggio per levare la palla all'avversario? E allora da lì ti rendi conto che su ogni situazione c'è un'eccezione.
Che a quel punto si trasforma in una nuova regola, perché poi il problema è tutto lì. Ha un'eccezione della regola che va a parte del regolamento. Diciamo, fondamentalmente, ecco, adesso mi farò dei nemici, però se volevamo uno sport semplice ci davamo al calcio sicuramente. Mi sembra che in quanto a regole è più facile.
È vero, Tommaso, però se tu lo vuoi troppo difficile, allora tu rinunci alla pratica di massa e al fatto che sia uno sport di massa anche dal punto di vista televisivo, e ti porti dietro tutte le conseguenze, perché se nessuno ne capisce niente, dopo 5 minuti del primo periodo la gente cambia canale.
Certo, è un discorso che avevamo già iniziato, tra l'altro, quindi credo che è assolutamente perfetto pensare alle persone che si avvicinano allo sport per caso accendendo la TV e guardando una partita, non capiscono nulla e cambiano immediatamente, giusto?
Questo è il grosso problema di questi sport. Il rugby è uno sport sicuramente complicato, ma più semplice forse di quanto non sia il basket. Il baseball è uno sport che ha delle regole complicatine, ma è più semplice di quanto sia il basket. E il basket, che io mi ricordo, quello di quando ho iniziato, quello fino agli anni 2000, era molto più semplice di quello che è adesso. Giampaolo nel fuori onda ha menzionato il famoso casebook di Nini Ardito e Aldo Albanesi, era un librettino dove c'erano 100-150 situazioni, ma erano situazioni successe realmente e che succedevano frequentemente, non situazioni che succedono una volta sola. Sempre per fare un esempio, hanno messo le interpretazioni che mettersi la palla in mezzo alle gambe e fare finta di passarla è una violazione di gamba o di piede, chiamiamola come è scritto sul regolamento. Ma io penso di aver visto 12 miliardi di ore di video e 10 milioni di ore di partite dal vivo, e questa cosa non l'ho vista mai. Ma è implicito che sia una cosa illegale, come non so se avete visto girare il giocatore che porta avanti la palla con un colpo di testa. Gli passano la palla, da un colpo di testa sembra Maradona, e porta avanti la palla, è scoppiato un casino sul web, è legale. Non è legale perché la palla si gioca con le mani, non c'è bisogno di interpretazioni, ma sono convinto che questa cosa nel giro di 2 anni uscirà sulle interpretazioni ufficiali.
E ci sarà anche la segnalazione arbitrale. Colpo di testa.
Così.
Se non viene all'arbitro il colpo di testa, lo segnala.
Ah, faccio una, apro una piccolissima parentesi. Non hanno fischiato nulla, eh.
Beh, devo dire che forse la sorpresa li ha colti un po' così, eh.
Ormai l'arbitraggio è diventato istintivo, è diventato sempre per fare un altro piccolo esempio, in una recentissima partita c'è stata una situazione con un fallo fischiato a pochi decimi dalla fine dei tempi regolamentari che ha portato due tiri liberi per una squadra che ha pareggiato e ha portato la gara ai supplementari e poi ha vinto ai supplementari. Ovviamente mi sono arrivate clip, avevo visto la partita, eccetera, eccetera. Riguardando la clip, il problema del fallo, che ci sia o meno, che può essere una spolverata, forse gli ha toccato tre peli, forse gli ha dato una bottarella sull'avambraccio e questo ha sbagliato il tiro, quindi ci sta anche che si potesse fischiare un fallo, anche se l'ha fischiato l'arbitro fuori posizione, l'arbitro che era davanti, eccetera, eccetera. In questa azione ci sono due cose importantissime. All'inizio dell'azione, con palla fuori, il giocatore che subirà fallo e riceverà il passaggio è già dentro l'area di 3 secondi. E praticamente gioca per 6,5 secondi dentro l'area. Ora, finché la palla è fuori dal campo, lui non commette nessuna violazione, ma nel momento in cui la palla tocca il primo giocatore in campo e siamo nella metà campo d'attacco, lui comincia a star lì e dovrebbe partire un conteggio dei 3 secondi. E qualcuno mi ha detto, ma tu 3 secondi non li puoi fischiare il fischio decisivo? E io gli ho detto, ma diciamo che in questa azione i 3 secondi sono certi al 110%, il fallo sul tiratore sono certi allo 0,1%. E io baratterei un fallo certo al 100% impopolare, poi mi toccherà litigare per 1 ora e mezza con l'allenatore, col general manager, col commissario, eccetera, eccetera, nello spogliatoio. Ma io preferisco un fischio certo di violazione o fallo piuttosto che un'invenzione o un fallo improbabile. Non so cosa ne pensate voi, ma stiamo sempre a cercare il pelo nell'uovo quando poi ci abbiamo un palo di legno conficcato nell'occhio. E quindi, ma
questo per due motivi baratterei fare il baratto che faccio. Il primo è che tanto non fischi 3 secondi perché un fischio decisivo, ma quindi dai la partita di mano alla squadra sbagliata. Ed è una non decisione che pesa tanto quanto una decisione. La seconda è che sarà impopolare e magari dopo dovremo litigare, ma perlomeno poi è una decisione di cui si può discutere e che può essere accettata da tutti gli attori in campo, molto più che un fallo dubbio fischiato magari poi guardato all'instant replay, era prima, era dopo, era un decimo di secondo, se era un centesimo di secondo alla fine non è che hai vinto e hai perso perché sei più bravo, hai vinto e hai perso perché hai avuto più fortuna. È un'altra storia dal mio punto di vista.
Ti dicevo, sempre per tornare alle sorprese, Milano-Real Madrid, a un certo punto c'è una palla dopo un tiro libero deviata, il giocatore va verso il fuoricampo per recuperare sta palla e sta andando addosso all'arbitro e l'arbitro non si muove dalla sua posizione, è piantato lì che sta vedendo quello che succede. E poi cosa succede? Che il giocatore prende la palla in mano, sta mettendo un piede fuori, forse la palla esce dalle mani prima che tocchi per terra con un piede, forse ha toccato prima e poi ha passato, ma nessuno è in grado di vederlo perché l'arbitro sta cercando di levarsi di mezzo perché è in mezzo al gioco. Quando, nel momento in cui c'è stata l'azione di rimbalzo e la palla va verso di lui, lui avrebbe dovuto muoversi andando magari un passo fuori campo. Cioè, c'è una... Non è un'impreparazione, ma c'è una regressione del modo di stare in campo, del modo di muoversi, della conoscenza delle regole, che secondo me è preoccupante. Sarà anche dovuta all'inattività del Covid, sarà dovuta al fatto che si gioca a singhiozzo, ma io non so cosa potrebbe succedere domani se cominciassero magari la Lega 2 piuttosto che la Serie B con arbitri che sono fermi da quasi un anno. Perché io e Giampaolo gli arbitri li abbiamo istruiti per anni e quando iniziavano agosto, settembre, per loro era come ricominciare da zero, da capo. E man mano che il campionato andava avanti, man mano che si facevano i raduni, man mano che arrivavano le clip, che arrivavano i punti d'enfasi, che arrivavano i quiz, eccetera, eccetera, gli arbitri ricominciavano a mettere in moto diciamo l'abitudine, il cervello, le conoscenze eccetera, e nel corso della stagione miglioravano, e nei playoff ovviamente utilizzando i migliori avevi sempre una qualità arbitrale migliore. Però questa è una cosa, se guardi l'Eurolega è piena zeppa di errori, se guardi la Serie A nostra le partite sono piene zeppe di errori, di errori inspiegabili fra l'altro, che tanti sono poi anche legati all'utilizzo, al non utilizzo dell'instant replay, che viene usato a sproposito, che viene usato o che non viene usato quando dovrebbe essere usato.
Va bene, allora ne approfitto per lanciare quest'altra pietra e poi andarmi a nascondere.
Vai, vai.
Instant replay, quanti falli antisportivi sono stati dati alla prima botta senza andarli a rivedere in questo inizio di campionato e anche di coppe? Praticamente, boh, me ne ricordo uno, forse due, che sono stati dati senza review.
Pochissimi. Ti posso anche dire che c'ho una clip di un'altra partita abbastanza recente dove c'è un antisportivo sacrosanto che purtroppo nasce da una situazione di palming dell'attaccante abbastanza evidente, ma che l'arbitro, che è troppo vicino, troppo lontano, troppo attaccato, troppo distratto, mettila come ti pare.
È troppo che non si fischia più palming.
Non fischia, esatto, 200, bravo.
Delle 200 partite.
Bravissimo.
Una volta si fischia solo palming e non si partiva più, e adesso invece non si fischia più palming e si parte sempre.
Esatto, per cui viene fischiato questo fallo antisportivo. Poi al primo arbitro, che non è il primo arbitro, perché in quella partita non è il primo arbitro, ma diciamo è il più esperto dei tre, gli viene un dubbio, vanno a vedere l'instant replay e probabilmente si accorgono del palming e quindi decidono di derubricare il fallo da antisportivo a personale, più per come si dice, per un senso di giustizia che per una lettura della regola. Se tu non hai fischiato il palming e quell'altro poi l'ha agguantato da dietro, se fischi un fallo può essere solo fallo antisportivo. Quindi l'instant replay sta diventando un boomerang colossale, enorme, dove spesso e volentieri o non si riesce a prendere le informazioni giuste oppure si utilizzano le informazioni per cambiare una decisione che era sacrosanta perché magari ci si accorge di un errore prima. E allora l'instant replay diventa un po' una lavanda non gastrica, ma forse una lavanda dei piedi, perché viene utilizzato in maniera impropria, nonostante la FIBA nelle ultime linee guida e consigli che ha dato ha chiesto espressamente agli arbitri di utilizzare l'instant replay nel modo in cui è previsto dal regolamento. Probabilmente il protocollo instant replay, ma questo ne avevamo già parlato un'altra volta, se non mi ricordo forse il primo anno all'inizio, il protocollo instant replay è pieno di buchi, va totalmente ridisegnato e riscritto, perché ci mancano dei concetti fondamentali come per esempio stabilire chi ha il controllo di palla, stabilire se la palla era in campo o fuori dal campo nel momento che è successo qualcosa, stabilire se la palla è fuori per i bianchi o per i blu. È un problema abbastanza relativo stabilire se Silvio e Giampaolo devono avere due o tre tiri liberi perché il fallo è stato fischiato e magari la squadra invece era in controllo di palle e quindi aveva diritto solo a una rimessa, invece gli vengono dati due tiri liberi, cambia la partita. Oppure stabilire se, avendo ottenuto il controllo di palla, il giocatore ha commesso quel tipo di violazione piuttosto che un'altra, o se il tempo andasse resettato o il 24 secondi andasse resettato. Guarda, c'ho una sfilza di clip su cui mi devo mettere a lavorare, perché di tutte queste situazioni afferenti alle nuove alle nuove regole e comunque a situazioni complesse da gestire sull'instant replay ce ne sono un milione, veramente.
Certo, purtroppo, tra l'altro, se dovessi dare la mia opinione, non so neanche dove vorrei andare con l'instant replay, perché se ci pensate non è facile, perché da un lato vorremmo ampliare le categorie dell'instant replay che possono essere riviste, perché è giusto che sia così, perché come hai detto tu ci sono situazioni che sono sempre più complesse e che effettivamente fa comodo rivederle. Dall'altro si rischia di andare a vedere ogni singola volta che si chiama ogni singola cosa, come abbiamo appena detto, l'antisportivo, quindi fare un equilibrio giusto è davvero, davvero tosta. Fatto sta che fattore positivo, ma che anche il rischio dell'instant replay, dell'abuso, è che oggettivamente in tutte le chiamate di instant replay le polemiche stanno a zero. Dopodiché non so quanto durerà, perché magari c'è un grado di assefazione e dopo un po' inizieranno a lamentarsi anche di quello, però per il momento qualsiasi fallo antisportivo, c'ho la sicurezza, lo vado a rivedere, te l'ho chiamato antisportivo, non volo una mosca perché l'ho rivisto al replay, però perdiamo credibilità noi in campo.
Sì, ma poi l'arbitraggio e la pallacanestro non si può nascondere dietro uno strumento che usi e riusi ripetutamente nell'arco della gara per andare a vedere ogni tua singola chiamata. Quindi l'equilibrio va trovato e non è facile. Trovo che sia complicato far come tipo per le squadre, una volta a testa e poi basta, finita la storia. Però è indubbio che in questo momento qui il numero di volte in cui gli arbitri vanno all'instant replay è assolutamente troppo elevato, spezzettano il gioco, spesso poi non esce un'interpretazione che sia a prova di bomba, già anche solo per il fatto che non hanno a disposizione tutte le immagini che abbiamo noi a casa, e che è un altro delirio per quanto mi riguarda, di cui non riuscirò mai a capacitarmi. Polemica zero lì per lì, poi dopo la partita, quando uno per la perde la vince, non lo so quanto le polemiche stanno a zero.
C'avete l'ombrello?
In che senso?
Perché ora arriva la grandinata. Vabbè, allora, i problemi sono di diversi ordini. Il primo ordine è che le regole e l'uso dello strumento corretto lo conoscono in pochi. Se andate a guardare anche qualcuna delle pubblicazioni FIBA dove ci sono le chiamate difficili, eccetera, eccetera, vi accorgerete che non sempre quello che poi viene raccontato è fedele a quello che è successo. Diciamo che sono un po' un pelino artefatte certe situazioni, oppure certe cose vengono bypassate e volate per non entrare troppo nei dettagli. Non so se per volutamente, per evitare di confondere ulteriormente le idee, perché una spiegazione sarebbe troppo complessa, o perché chi ha preparato quella cosa lì non ha fatto caso a ciò che è successo. E poi faccio un esempio che può essere illuminante. Chiaramente dal punto di vista squadre e giocatori la conoscenza di queste particolarità del regolamento sta sotto zero, nel senso che all'interno delle squadre, levato pochissime squadre, levato pochissimi allenatori, la maggior parte non hanno il barlume di idea di quali siano le sfaccettature delle regole e quando entrano in gioco due o tre regole diverse, quale possa essere la via d'uscita. Vi faccio un esempio: in una situazione di rissa, se l'allenatore ha già preso un tecnico durante la partita e poi gli viene dato un altro tecnico nella situazione di rissa perché uno dalla panchina è uscito, ha fatto, non ha fatto, eccetera, eccetera, lui ha già due tecnici, se lui poi protesta magari sul tiro libero, eccetera, viene espulso. A questa cosa gli allenatori non ci pensano minimamente, perché con tre tecnici o due personali, sappiamo tutti quali sono le varie combinazioni, lui va fuori, invece loro continuano a protestare. È successo a Trinchieri recentemente in Eurolega, ha preso un tecnico perché ha mandato a quel paese l'arbitro, poi gli deve aver detto una parolaccia in italiano o ha fatto qualcosa di eclatante che non si è visto in televisione perché inquadravano il nulla come al solito, perché i registi sono peggio degli allenatori e dei giocatori di basket, spesso e volentieri non capiscono nulla e quindi inquadrano sempre il posto sbagliato. Trinchieri ha preso un altro tecnico e dopo 3 minuti e mezzo di partita è volato fuori dal campo. Non si è nemmeno reso conto del fatto che prendendo due tecnici direttamente per il suo comportamento sarebbe stato espulso. È una cosa talmente poco frequente che non ci pensano minimamente.
Anche perché, se mi consenti un secondo, prima dice il tecnico che sono due tiri e palla, poi un tiro e palla, poi un tiro, il tecnico non vale più niente, lo piglia e fa lo stesso.
È vero.
E questa lo piglia e fa lo stesso, tu ne hai presi due, vai fuori. E questa è un'altra cosa su cui secondo me si può discutere.
Assolutamente. Dulcis in fundo, a mio avviso, spero di essere smentito e di sbagliarmi, non esiste una preparazione specifica degli arbitri sull'uso dell'instant replay, nel senso che è vero che gli arbitri ora vedono le clip, gli arrivano le clip dall'Eurolega piuttosto che dalla FIBA, piuttosto che dalla FIP, alcune sono anche commentate, ci sono delle spiegazioni magari sintetiche, brevi, per cui e tutto il resto uno dovrebbe ricavarlo per conto suo con la sua conoscenza e la sua capacità. Però il tutto si ferma al giusto o sbagliato, il tutto si ferma ho fatto bene o ho fatto male, il tutto si ferma a questa cosa qui può provocare una cattiva valutazione dell'arbitro o può provocare il fatto che lui non esca per una settimana, per due settimane, tre settimane. La didattica si è talmente assottigliata che poi gli stessi arbitri alla fine, quando si trovano davanti a una situazione di instant replay, vuoi anche, come ha detto Giampaolo prima, per la scarsa qualità delle immagini o per le cattive angolazioni da cui sono prese, si trovano in difficoltà e quindi poi delle volte confermano la loro decisione perché non hanno elementi per cambiarla, oppure vanno sull'onda emozionale perché gli è sfuggito qualcosa nell'azione, non riescono a fare una buona comunicazione, una buona lettura di quello che è successo e fanno un arrosto. Parlavamo prima di Eurolega, c'è una rimessa a 14 secondi e un centesimo in attacco dopo un time out alla linea della rimessa, il giocatore rimette la palla, quello che difende allarga le gambe e dà un calcio alla palla, l'arbitro che sta amministrando la rimessa fischia palla fuori, non fa nessun tipo di segnale per la violazione di piede, quindi comunque in questa situazione l'apparecchio a 14 era, a 14 rimane perché non ci sono problemi, però il cronometro viaggia, va avanti. Allora l'arbitro che è sotto canestro ferma il gioco, i due confabulano, vanno all'instant replay, vanno a vedere e l'azione riparte sempre con una rimessa laterale per palla fuori che viene comunque fatta coi piedi a cavallo della linea, quando invece la violazione di piede era avvenuta un po' più in là. Il cronometro, anziché essere riportato a 14:02, che è il momento in cui si concretizza la violazione, la palla diventa viva ma diventa morta e quindi il cronometro non sarebbe dovuto partire, e gli arbitri invece fanno rimettere a 14:01, dice ma stai a parlare di 10 centesimi, nel basket sappiamo che con 10 centesimi si vince o si perde una partita, il punteggio era mi pare 80 pari o 78-80, fate voi, ok? E sono andati a vederlo all'instant replay. Che cosa hanno guardato? Come hanno connesso quello che è successo con le regole? Si sono dimenticati che se il giocatore prende la palla col piede il cronometro non deve partire?
No, a quel punto soprattutto cosa vai a guardare?
Sono andati a vederlo per ripristinare il cronometro che era partito e non si era fermato. Perché?
Poi però non l'hai ripristinato.
Esatto, poi l'hai ripristinato sbagliato, a capocchia.
Lo ripristinavo anch'io, bravissimo. In Serie B, così, a capocchia, non mi ricordo.
Perfetto, perfetto. Però loro c'hanno anche la time machine dove c'è scritto l'ultimo stop, quindi non era nemmeno così difficile, non c'era bisogno di instant replay. Però ti dico, la sensazione è che siano impreparati all'uso di questa cosa qui. Non è che sono scarsi gli arbitri o non sanno arbitrare o... No. Gli manca tutto un pacchetto di bagaglio, che è quello per esempio di leggere un'immagine bidimensionale rispetto a quella che sono abituati a arbitrare sul campo, che è tridimensionale. Per leggere le immagini televisive devi fare un lavoro diverso, devi usare per esempio le linee del campo, gli adesivi, che ne so, il cambio del colore del legno, cioè sono cose che ti possono aiutare a capire se un giocatore va dritto, storto, mette un piede fuori, mette un piede dentro. Adesso ci sono un sacco di campi dove le linee di perimetrali, mi pare se non forse l'anno scorso, quest'anno forse c'è un altro campo, Milano è l'unico campo che ha le linee nere e intorno alla linea nera è stata fatta un'altra linea da una parte e dall'altra, gli altri campi sono tutti bianchi. Ok? E fare tre linee e sapere che la linea nera è quella del fuori non è facile da gestire per uno che è abituato sempre alle linee bianche. Se io andassi su un campo arbitrale, cioè se io andassi al forum a arbitrare, la prima cosa di cui sarei preoccupato è i piedi sulle linee, perché il campo è di un colore, poi c'è una linea che demarca la linea di fuori. Immaginate voi che confusione può creare.
D'altra parte Re Giorgio è creativo,
Ma bellissimo il campo di me.
È molto bello.
Il campo è bellissimo. Io mi trovai una volta in Germania a fare una partita, una qualificazione europea, avevano allestito un campo a, porca miseria, non mi ricordo il nome della città, Trevili, e avevano fatto un campo con le linee nere e avevano disegnato, per esempio, le aree della panchina le avevano disegnate sbagliate. Era un campo che avevano montato per quella partita e poi avrebbero smontato immediatamente dopo. E ce ne siamo accorti guardando il campo, perché c'era una sproporzione, ma devi essere allenato a queste cose qui, se no non te ne accorgi. Abbiamo fatto delle Coppe Italia senza la linea tratteggiata del tiro libero, perché c'era l'adesivo dello sponsor. E mi ricordo che io e Teo su questo abbiamo fatto pagare bottiglie e bottiglie agli arbitri, perché non si erano accorti che mancava la linea centrale piuttosto che i tiri liberi. Però bisogna essere preparati anche a queste cose qui.
Diciamo che con questa bella grandinata ci siamo presi tanto amore da tutti quelli coinvolti nel gioco della pallacanestro. Quindi adesso ci odiano tutti, dagli arbitri agli allenatori ai giocatori a chi disegna i campi.
Ma no, io invece spezzerei una lancia, vorrei un segno di pace da parte di tutti. Cioè, la mia domanda è: se abbiamo una roba troppo complicata che le squadre fanno fatica a gestire, gli arbitri fanno fatica a gestire, la gente non capisce, tutto questo a chi giova? Perché poi tanto alla fine può anche darsi che, se tu me la invento e la sparo grossa, quindi è una provocazione, togli l'instant replay, togli tutte le ultime modifiche regolamentari, torni indietro di 20 anni, togli il tiro da 3, alla fine può anche darsi che le partite le vinca lo stesso. Voglio dire, non è detto che vinca quello uno diverso, cioè vince chi gioca meglio a pallacanestro. Dobbiamo semplicemente rivedere le regole della pallacanestro in modo da fare diventare un pochino più fruibili a tutti, ma a tutti intendo proprio tutti.
Sono d'accordo con quello che dice Giampaolo, ci vuole una semplificazione di tante cose. Ma per esempio, ne abbiamo parlato io e te, Tommaso, l'altro giorno per scritto, il salto a 2 probabilmente ha senso nei campionati top, e parliamo quindi di alto livello e maschile e femminile. Il salto a 2 ha un senso, è ovvio che questo presuppone che gli arbitri siano in grado di alzare bene la palla a 2, ma soprattutto quando questa non viene alzata bene di farlo ripetere, sarebbe la cosa più semplice, no? Noi stiamo qui a farci un altro cumulo di pippe mentali sul fatto che gli arbitri non sanno alzare la palla a 2. Se una palla a 2 viene alzata male, basta farla ripetere, la dobbiamo ripetere 3 volte. Ora, io e Giampaolo abbiamo pubblicato quella con 7-8 ripetizioni, te lo ricordi? Abbiamo una clip che è meravigliosa. Però io penso che 2-3 palle a 2 si possano fare senza nessun problema. Se viene alzata male, è una cosa non facile alzare la palla a 2, bisogna allenarsi, e ovviamente bisogna avere la capacità, la prontezza di fischiare la violazione o il fuori, o comunque la ripetizione. Io non lo vedo un grosso problema. Rimettiamo il salto a 2, è spettacolare, sicuramente meno noioso della freccia di possesso. In altri campionati probabilmente, dove gli arbitri non si allenano, dove gli arbitri non sono professionali, dove i giocatori non sono professionisti o professionali e la gente non può capire, probabilmente va bene la freccia. Dici, ma dobbiamo giocare due pallacanestro diverse? Lo facciamo già, giochiamo l'NBA con delle regole, l'Eurolega con delle regole, anche se più vicina alla FIBA e vorrebbe avvicinarsi all'NBA, e la FIBA che professa un certo tipo di regole che poi i suoi arbitri non sono in grado di sostenere, perché il livello è quello che è, perché chiaramente forse i migliori e più esperti sono in Eurolega e quindi in FIBA ci sono arbitri meno capaci, e via andare. Chiaramente poi è tutto a cascata. Nei campionati nazionali in Italia forse abbiamo 12-15 arbitri di livello, in Francia ne hanno 8, in Spagna ne hanno 20, ma negli altri campionati ce ne sono pochi arbitri di livello. Tanti sono veramente dei dilettanti dopo lavoristi, e noi non possiamo pretendere da queste persone un livello di preparazione non top, ma over the top, perché oggi conoscere il regolamento e interpretazioni, per tirare un attimino la rete anche del discorso da cui siamo partiti, oggi conoscere bene le regole, bene le interpretazioni, riuscire a applicarle tutte le volte sul campo nel modo corretto, sotto pressione, con la televisione eccetera eccetera, non è per niente facile, è sempre più complicato. Sempre scherzando, l'altro giorno ho detto, parliamo dell'arbitro TV. Ci sono degli sport che hanno introdotto l'arbitro TV, sempre il rugby, il volley, il tennis c'ha l'occhio di falco eccetera. Probabilmente se levassimo, sempre provocatoriamente come ha detto Giampaolo, uno dei 3 arbitri dal campo e ne mettessimo uno a sedere, magari un po' meno atletico ma un po' più preparato dal punto di vista tecnico e regolamentare, forse non dico tanto, ma il 15-20% di situazioni si potrebbero risolvere in 3 secondi. Però anche lì dovresti fare un qualcosa per preparare le persone a fare questo lavoro qui. Non è che poi puoi dire prendo Silvio, Giampaolo, Tommaso e Francesco perché stanno tutta la mattina a spaccarsi o tutti i giorni a spaccarsi gli occhi sulle clip. Non è detto che la quantità faccia la qualità.
No, per esempio, prendiamo solo Silvio noi.
Sì, infatti sono d'accordo anch'io, prendiamo vale. Solo Silvio.
Non c'è discussione.
Non vale,
Silvio
non vale.
Fa tutte le partite di Serie A insieme.
Non le puoi fare, non è pensabile.
So, certo.
Però ti dico, il calcio su questa cosa qui è sicuramente andato avanti, anche se loro il VAR o la VAR la utilizzano peggio del basket e fanno più casini che nel basket, quindi ritorniamo a ritirarci i nostri tifosi dalla parte giusta. Però loro hanno capito che al VAR, alla televisione, un arbitro esperto e un arbitro che ha delle capacità che magari anche un po' più avanti negli anni è meglio di un arbitro emergente, anche perché l'arbitro emergente forse non viene ascoltato dal collega più esperto, che poi c'è il problema psicologico, il problema di accettare l'errore, di non viverlo come un fallimento, eccetera. Per cui forse nel basket dobbiamo cominciare a fare quello che sta facendo l'NBA in grandissimo ma in piccolo, perché col loro centro di Caucus, se non mi ricordo male, il posto si chiama così, loro hanno tutti i video di tutte le partite. Quando gli arbitri hanno un problema grosso, veramente grosso, e parliamo anche del famoso decimo di secondo a 3:30 o a 0:04 o a 0:02, sapete che giocare la palla a 0:02 è diverso che giocarla a 0:01, e lì chiamano Caucus e in 35 secondi, un minuto, due minuti, c'è un gruppo di esperti che risolve il problema. E gli errori chiaramente sono limitati, non sono eliminati, non è possibile.
No,
è chiaro
eliminarli
che...
no, assolutamente. Eliminarli non li eliminerai mai.
Esatto.
Perché
esatto.
È proprio nella natura dello sport. Io quello che vorrei vedere da un ipotetico nuovo regolamento è vedere di ritornare a concentrarci sulle valutazioni di alcuni aspetti fondamentali del gioco. Preferisco vedere delle valutazioni sui discutere di valutazioni sui blocchi, sul fallo in attacco, sul fallo in rimbalzo, piuttosto che cervellarci sul era da recitare a 24 a 14 perché la palla è andata di qui piuttosto che di là. Ecco, questo è il mio grande auspicio, che temo resterà tale visto l'andazzo che sta prendendo la questione.
Ci vorrebbe un arbitro per i 24 secondi.
Fermo seduto o in campo che
sì.
Corre? Perché,
no,
insomma.
Fermo seduto. Cioè l'operatore dei 24 secondi è diciamo, l'ufficiale di campo che arbitra una parte della partita, no? Perché fa veramente una valutazione tecnica. Il discorso che facevo prima del palleggio, l'ha toccata, non l'ha toccata, eccetera, eccetera. L'operatore dei 24 fa una valutazione e la deve fare lui, non ha, diciamo, il suggerimento dell'arbitro. L'arbitro poi, se si accorge che c'è un errore, può provare a correggere o deve fermare il gioco per correggere, però l'ufficiale di campo deve fare una valutazione. Se nel momento in cui Silvio ha rubato la palla a Giampaolo, l'azione, il gesto tecnico che ha fatto Silvio è un gesto di controllo meno. Oppure nel momento in cui Silvio sta andando a salvare la palla fuori dal campo, la prende con due mani, è più semplice, ma con una mano e la fa sostare, è una valutazione tecnica fatta da 18 metri, 20 metri, messo a sedere delle volte con uno sul cubo del cambio, l'allenatore che passeggia, il massaggiatore che sta levando la maglietta, eccetera, eccetera. Cioè l'operatore di 24 secondi è un tecnico, non è un, secondo me, mio modesto parere, non lo possono fare tutti e soprattutto non lo possono fare una volta ogni 6 partite, 7 partite. Pensa che da noi in Serie A, in ogni regione dove c'è una squadra, ci sono 6 ufficiali di campo e fanno la Serie A. Quando c'è una squadra, quella squadra gioca 15 partite in casa, fai 6 diviso 15 e lo dividi poi per i 3 ruoli che hanno e mi dici quante volte uno fa il 24 secondi nelle 10 partite che fa, quante volte fa il cronometro e quante volte fa il referto. Magari fa il 24 secondi alla prima di campionato e alla terz'ultima. È allenato? È pronto? È preparato? Dice, ma poi fa la Serie B, fa la Serie C, fagli juniores, eccetera, ma agli altri livelli si gioca all'altezza della Serie A? Le stoppate e rimbalzi sono le stesse?
Se fosse così facile, quando un giocatore si infortuna li fai fare di juniores un po' di Serie B e poi ce l'hai pronto per la finale scudetto. Non
esatto.
Sempre, funzioni sempre così.
Esatto. Per cui probabilmente l'operatore di 24 deve essere un po' più bravo degli altri, un po' più reattivo, un po' più capace di leggere le situazioni di gioco. Non ti dico di specializzarli, nel senso che magari è brutto avere uno che fa solo il 24 secondi, però il 24 secondi è un ruolo delicatissimo, perché la regola è complicatissima. Controllo in attacco, nuovo
controllo. Una bella sfrondatina gliela potremmo dare, già solo togliendo il 14, che se, non mi ha mai convinto come...
Ma basterebbe stabilire che ha sempre 14, qualunque cosa accada ha sempre 14, invece adesso se devia la palla, se quello la passa, la intercetta, la ruba, c'è 24, se aveva i piedi in attacco, se aveva i piedi in difesa, c'è una clip meravigliosa sempre di Milano Real Madrid, dove quello che acquisisce il nuovo controllo di palla, dopo che la palla ha rimbalzato sull'anello, è stata toccata da 7 giocatori, è stata salvata dal fuoricampo, uno la prende saltando dalla sua metà campo di difesa verso la metà campo d'attacco, quindi quello è un nuovo 24. E ci vuole un fenomeno per leggere questa cosa qui, ve lo posso garantire, perché tutto questo succede in 50 centesimi, 70 centesimi, da un salvataggio di una squadra che aveva 14. Quindi tiro libero, palla picchia sull'anello, il cronometro di 24 è fermo, viene toccata 3 o 4 volte, il cronometro di 24 è fermo, uno la va a salvare fuori e vai a 14. Questa palla viene presa da un altro che era in difesa, ma va in attacco e gli devi dare 24. Cioè, ci rendiamo conto della difficoltà o no? Secondo me chi ha pensato alla regola di 24 non ha pensato che la gestisse un robot, la gestisce un essere umano, e spesso e volentieri in Italia sono bravissimi, in Spagna sono bravissimi, in Francia sono bravini, ma ci sono dei posti dove sono buttati lì, sono persone...
Senza fare nomi, sono in uno di quei posti lì, eh?
Sei in uno di quei posti lì, ma è normale che sia così. E allora, vale la pena di dire facciamo, cambiamo, ci adeguiamo? Cioè, l'NBA, ma la struttura mostruosa, l'abbiamo visto ora con quello che hanno fatto a Disney World, ma hanno veramente una macchina da guerra, e noi siamo ancora con quelli che poverini vengono designati, io mi immagino adesso quelli che vanno a fare le partite alle 9:30 a Piombino piuttosto che a Lecco o in Valtellina, e non c'hanno nemmeno il ristorante dove mangiare la pizza dopo la partita,
che mi sembra la tragedia più grande di tutto questo, giustamente
è da fucilata, perché cioè già vai a fare una partita dove non c'è nessuno e senti anche i sospiri, sempre per tornare a cose divertenti, c'è una partita di Milano di campionato dove a un certo punto un giocatore di Milano sta tirando e un giocatore di Trento arriva da dietro e urla, l'arbitro giustamente aspetta un attimo, aspetta che questo giocatore tiri, il tiro non va nel canestro e poi dà tecnico al giocatore che ha urlato, ovviamente non capisce nessuno, ma se ci fai caso all'audio si sente benissimo l'urlo e si vede l'allenatore di Milano che è lì vicino che si lamenta per questa cosa qui. Questo in un palazzetto pieno probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno, nemmeno lo stesso arbitro, però poi devi fare con quello che c'è, con quello che hai. Immaginati l'ufficiale di campo che a fare quella partita dove non c'è pubblico, dove non c'è nessuno, viene da 300 km e poi deve tornare a casa a 12:30 senza nemmeno aver mangiato un panino, perché non forse se ha fortuna può mangiare un panino autogrill.
Sì,
pensate.
Forse.
Va bene, abbiamo espresso tanti sogni, posso confermare che nonostante tutto ciò credo che le regole non cambieranno molto presto, quindi per i nostri prossimi appuntamenti mi sa che purtroppo continueremo a parlare sempre delle stesse regole.
Un'ultima cosa da proporre prima della cena.
Vai, assolutamente.
Io proporrei, anziché fare regole, interpretazioni, cambiamole una volta l'anno, rifacciamo il regolamentino di giallo, quello che c'è da cambiare. E almeno ce l'abbiamo sempre aggiornato.
Io invece mi riallaccio a quello che ha detto Tommaso. Le regole non cambieranno, perché noi ovviamente siamo dei disgraziati che chiacchierano prima di cena o dopo cena o il pomeriggio e nessuno ci ascolta per quanto riguarda il cambiare le regole. Io non penso ci siamo fatti dei nemici. Io credo che se gli ascoltatori sono riusciti a cogliere la necessità di rileggere le regole, di capirle, di utilizzarle, magari se non sono sicuri di chiedere, a prescindere da noi che siamo disponibili, ci sono ovviamente tutti gli istruttori arbitrali, tutte le persone che girano nel mondo arbitrale che possono aiutare chi non conosce a conoscere meglio. Questo secondo me è il concetto più importante. Sono complicate, le dobbiamo studiare di più, non le sappiamo, dobbiamo fare dei test per capire che non le sappiamo, non riusciamo a leggere le clip, dobbiamo lavorare sulle clip. È chiaro che da autodidatti è molto più difficile che
se sei guidato da qualcuno che ti aiuta, però l'aiuto si può trovare, cioè ci sono tante persone che hanno la capacità di fare questo in Italia, in Europa, nel mondo. I siti, forse la tecnologia oggi ci aiutano di più. Quello che abbiamo cercato di fare con WeRef e quello che fai tu con 3PO è proprio in questa direzione. Discutiamone, perché discutendone insieme capiamo meglio e ne sappiamo di più tutti, anche se sono complicate. Dobbiamo fare con quelle che abbiamo, non è che ne possiamo inventare di nuove al nostro uso e consumo. Poi magari dalla nostra chiacchierata qualcuno che ascolta può trarre degli spunti e magari qualcosa cambierà in futuro. Ci farebbe molto piacere.
Saremmo molto contenti, e nel frattempo studiamo questa posta del cuore, che possono mandarci domande e osservazioni. Saremo molto felici di discuterne e di dare risposte, se volete, quindi...
Assolutamente sì, siamo qua per questo.
Bene, volevamo fare una chiacchierata leggera e siamo finiti con quasi un'ora di chiacchiere, come al solito. Non che sia una cosa negativa, però assolutamente. Però dobbiamo finirla qua, quindi chiudiamo il nostro cassetto dei sogni per oggi. E dalla prossima volta torniamo con le regole, quelle che ci aspettano, speriamo prestissimo. Bene. Perché ne abbiamo avuto anche abbastanza di aspettare a casa e discutere senza giocare. Ecco.
Speriamo di continuare a giocare.
Di tornare prestissimo, mettiamola così.
Eccola.
Esatto. Va bene, grazie Silvio, grazie Giampaolo, grazie di tutto.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Grazie a voi. Grazie.
Vi ringrazio umilmente di cuore di nuovo per essere stati con noi fino alla fine dell'episodio, soprattutto in questo episodio in cui avete ascoltato noi tre blaterare sul regolamento e sulle interpretazioni. Ci piace sognare, sappiamo che in realtà tutto è più difficile di come sembra, e soprattutto quando sei dall'altra parte, quando le cose le devi fare e sei responsabile. Diciamocelo chiaramente, poi noi non contiamo un fico secco, quindi ecco, ne parliamo, ma chissà, vedremo un giorno. In ogni caso, grazie a Silvio Giampaolo di WeRef.it per la stimolante conversazione, sempre d'aiuto, sempre peroratissimi e sempre fonte di innumerevoli spunti. Vi invito a seguirci sui social, sia noi sia la pagina di WeRef.it, e ricondividere sempre gli episodi che ascoltate di questo podcast, perché insomma mi fa molto piacere vederlo. Se avete dubbi o domande da porre a me o ai colleghi di WeRef.it, scriveteci senza problemi, cercheremo di darvi tutte le risposte di cui avete bisogno, se ovviamente sappiamo cosa dirvi. Noi ci sentiamo tra 2 settimane con uno dei nostri ospiti preferiti per parlare di come sconfiggere l'ansia. Voi avrete già capito, e noi ci sentiamo tra 2 settimane. Alla prossima!